Buonasera, stasera abbiamo una lezione di Rav Sunak che parlerà della nascita della Scalà, ossia della nascita del movimento riformato. Volevo soltanto dire che oggi ci sono delle discussioni, delle forti discussioni tra movimento riformato e movimento ortodosso, tra rabbini riformati e rabbini ortodossi. Ci sono anche a Milano delle discussioni simili. Io volevo dire che in realtà, se uno va a leggere la storia delle discussioni tra rabbini ortodossi e rabbini riformati, troverà delle cose violentissime, in alcuni casi anche divertenti. Le discussioni di oggi sono l'acqua di rose in confronto a quello che avveniva un tempo, no? Oggi siamo convinti di essere litigiosissimi. Non è esattamente così. Volevo raccontare soltanto quello che accadde a metà dell'Ottocento in Romania. In Romania c'era un grandissimo maestro, autore di commenti al testo, autore di commenti alla Torah, a tutto il Tanakh, un grande filosofo. Questo commentatore si chiamava Malbim e viveva in Romania proprio quando la Romania era il centro della disputa tra movimento ortodosso e movimento reforma. Pensate che il Malbim fu addirittura denunciato dai reforma all'autorità romena di cospirare contro lo Stato. Ora, in quell'epoca chi cospirava contro lo Stato veniva semplicemente preso e messo a morte. Quindi i reforma denunciarono falsamente il Malbim all'autorità romena, il quale fu preso, il Malbim fu preso dal Beta Knesset di Shabbat e fu portato alla prigione e fu condannato a morte. Poi alla fine si salvò, grazie al solito ebreo che sborsò un sacco di soldi, ma si salvò e scappò dalla Romania. Questo per farvi vedere a che punto arrivavano una volta le discussioni tra movimento ortodosso e movimento riformato. Non ci si fermava di fronte a niente. Allo stesso Malbim, il rabbino riformato della comunità, mandò nel giorno di Purim dei piccoli biscottini a forma di maiale. Perché mitzvah mandare di Purim dei doni in cibo, perché il Malbim mandò al rabbino Reforma, mandò un piccolo dolce e una sua fotografia, e sotto con un biglietto dove c'era scritto: tu mi hai mandato la tua fotografia e io ti mando la mia. Giusto per farvi capire il livello a cui si arrivava. Ma i reform, sì, certo, era una cosa terribile una volta, ma sempre nella vita, sempre il Malbim racconta che una volta i reform avevano una grande cultura ebraica, una grande cultura talmudica, perché sempre il solito reform disse al Malbim: è scritto nel Talmud che quando passa un rabbino ci si deve alzare, è scritto nel Talmud che quando passa un cane ci si deve sedere. E quando un rabbino e un cane passano assieme? Era chiaro quello che voleva dire l'accusa che veniva fatta al rabbino cane. A che gli rispose il Malbim? È scritto nel Talmud che quando non si sa la halakha, si va per la strada e si vede quello che fa la gente. Quindi adesso andiamo per la strada io e te. Se la gente si alza in piedi, vuol dire che quando passa un rabbino e un cane ci si deve alzare in piedi. Se la gente si mette seduta, vuol dire che bisogna mettersi seduta. Quindi il Malbim diede al suo antagonista del cane. Questo per farvi capire come a metà del 1800 si arrivava ad una forma verbale, ma non solo verbale, ma una violenza tale nei rapporti tra ortodossi e riformati, che è assolutamente, assolutamente spaventosa. Ci sarebbe moltissimo da dire su questa violenza da metà dell'Ottocento tra i due movimenti. Adesso io mi taccio e volevo solamente adesso una piccola introduzione all'intervento di Rav Sunak, Prima di dare la parola a Arjuna, volevo soltanto dirvi che la prossima settimana era in programma una discussione tra me e Stefano Levi della Torre. Io non parlerò, non ci sarò. Al posto mio ci sarà il professor Della Pergola, perché è la serata organizzata dal Beneverit, quindi il tema rimarrà lo stesso, il futuro del popolo ebraico. Voi sapete che il professor Della Pergola ha scritto un libro molto famoso, Anatomia dell'ebraismo italiano, secondo il quale noi dovremmo scomparire quanto prima, ma poi alla fine, grazie a Dio, la sua profezia non si è avverata. Il professor Della Pergola verrà qui a parlare con Stefano Levi della Torre sul futuro del popolo ebraico, e sarà una serata organizzata dal Beneverita, a quale Kesher parteciperà semplicemente come spettatore. Paola mi dice che ci sono altri 2 o 3 posti ancora liberi per la gita di Lag BaOmer, abbiamo già 65 iscrizioni, quindi c'è ancora qualche posto libero per la gita di Lag BaOmer al tempio di Carmagnola, al tempio di Asti e per il barbecue, quindi se qualcuno si volesse ancora iscrivere, non si è iscritto, farà molto piacere che venga con noi a questa gita di Lag BaOmer. Prego, do la parola a Rav Shunak.
Buonasera, colgo subito spunto dalla bella introduzione di Rav Colombo per dire che appunto questi casi erano non solo all'ordine del giorno, ma forse le vedremo alcuni anche nel nostro intervento. Quello che ho intenzione di fare io stasera è dividere in 2 parti l'intervento. La prima parte è un'introduzione storica di che cosa porta e di come nasce il movimento di riforma, ma mi preme di più sottolineare soprattutto, sempre partendo da un approccio che parte dalla storia, quale è concretamente la conseguenza di questa storia, cioè qual è concettualmente, in che cosa si manifesta, si sviluppa, si ramifica la differenza concettuale concreta tra l'ebraismo, quello inteso in maniera tradizionale, che oggi chiamiamo, capiremo storicamente anche perché lo chiamiamo ortodosso, e quello che sarà e quello che è la riforma. Perché se noi studiamo il fenomeno dal punto di vista storico, capiamo le dinamiche sociali e culturali che ne hanno portato alla nascita, ma spesso queste non bastano per cogliere qual è a livello concettuale la differenza tra i due approcci, per capire meglio la differenza, ma non solo la differenza, ma di che cosa stiamo parlando. Quindi non è soltanto un problema di punti di vista, ma va molto più in là, è un problema concettuale di fondo, c'è una differenza direi quasi filosofica fondamentale tra i due approcci. Vediamo come nasce questo approccio e però vediamo nel concreto perché non può rientrare in quello che è l'ebraismo tradizionale, o perché da un punto di vista tradizionale questo approccio è senza ombra di dubbio all'esterno. Qual è la nascita? Dove sono le radici a livello storico di un fenomeno di questo genere? Un fenomeno di questo genere è molto complesso. La nascita della Scalà, cioè dell'illuminismo ebraico, è soltanto, direi, un punto di arrivo di un cammino molto lungo che ha sempre fatto parte del cammino del popolo ebraico. E qual è questo cammino? Lungo la storia del popolo ebraico si è sempre verificato, in maniera maggiore o minore, che il pensiero ebraico fosse in qualche modo in comunicazione e anche influenzato dalla società e dalla cultura che lo circondava. Soprattutto se noi cominciamo a esaminare, come forse mi pare di aver già ripetuto in altri interventi, le radici di questo incontro, cioè l'incontro concreto, a cosa ha portato l'incontro del pensiero ebraico con il pensiero non ebraico e quando questo si verifica per la prima volta. Vediamo che fino a un certo punto della storia, più o meno fino all'epoca di Hanukkah, l'atteggiamento nei confronti, quindi più o meno fino in epoca ellenistica, l'atteggiamento nei confronti degli ebrei da parte degli altri popoli, a cominciare addirittura dai popoli cananei in epoca di Abramo Avino, era un atteggiamento legato sicuramente alla differenza che sussisteva a livello teologico tra gli ebrei e i politeisti, gli Avudei, Avodazara, ma si riduceva nella pratica sostanzialmente a uno scontro di carattere sociale, magari di carattere culturale, ma che non poteva manifestarsi con un'osmosi e con un sincretismo particolare tra le due culture, nel senso che non ci fu un sincretismo tra l'ebraismo e le teologie cananee, se interpretiamo, diciamo, in qualche modo l'ebraismo come un fenomeno che nasce con Mosè, che nasce con Abraham, si continua con Mosè, mettendo un attimo da parte quella che poi è la ricostruzione della critica biblica moderna dei fine 800, Julius Wellhausen e compagnia bella. Ma non c'è un fenomeno di osmosi. Quando è che comincia a esserci un fenomeno di reciproca influenza? In epoca ellenistica, cioè quando l'ebraismo incontra il pensiero greco, classico, e lì incomincia il problema identitario dell'ebreo. In qualche modo lì l'ebreo si confronta, viene influenzato da qualcosa di esterno, influenza a sua volta più di quanto noi possiamo immaginare la popolazione che lo circonda, ma in qualche modo così facendo si innesca un fenomeno di autocomprensione dell'ebraismo, cioè l'ebreo, il pensiero ebraico, si deve in qualche modo, confrontandosi, autocomprendere. Quindi autodefinirsi nuovamente di fronte a qualcosa che lo influenza, direttamente o indirettamente. Questo causa un fenomeno molto interessante all'interno dell'ebraismo, che abbiamo già avuto modo di vedere, cioè in qualche modo un'autocritica, un auto-interrogarsi riguardo ai fondamenti del pensiero ebraico. Quindi, diremmo noi, in linguaggio tradizionale, in linguaggio rabbinico, sostanzialmente il rapporto tra il Torah e gli ebrei, tra Torah scritta quindi e Torah orale. Con l'incontro della cultura ellenistica, con Filone di Alessandria, ad esempio, si vede già che il problema di questa reciproca influenza causa all'interno dell'ebraismo un'evoluzione, una elaborazione, un'autoricerca di se stessi, un'autogiustificazione, un esame del proprio pensiero, della propria struttura di pensiero, perché l'influenza del pensiero classico greco, che affronta la realtà in senso universale, unitario, che ricerca l'unità, ricerca in qualche modo l'uniformità, porta gli ebrei a domandarsi seriamente dov'è il loro posto e qual è il loro sistema di pensiero. Ora, Filone di Alessandria, in altri interventi vi ho detto che questo fenomeno corre lungo la storia e arriva sicuramente dopo Filone in epoca medievale, quando il mondo non ebraico, a parte la Chiesa, riscopre la filosofia classica attraverso gli arabi, riportata dagli arabi, quindi tradotta dall'arabo in lingue europee, guardiamo la Spagna medievale, anche lì l'ebraismo incontra lo stesso fenomeno. C'è bisogno di un Maimonide che scriva il Morene Vuchim. Prima non c'era bisogno. C'è bisogno di un Maimonide che scriva il Morene Vuchim, cioè la guida dei perplessi, per cercare di affrontare il fenomeno di confronto-scontro che c'è tra l'aristotelismo classico e l'ebraismo, la visione del mondo aristotelica e la visione del mondo ebraica. E per venire incontro ai nevochim, cioè ai perplessi, quello che noi traduciamo con perplessi, che non è una traduzione proprio letterale, però sostanzialmente a coloro che erano oggetto di questa reciproca influenza tra mondo ebraico e filosofia classica. Questo fenomeno ritornerà nella storia ancora e più volte. Dopo Maimonide, uno dei personaggi più importanti, un'altra freccetta che mettiamo nella cronologia storica, è sicuramente la figura di Spinoza. Baruch Spinoza affronta in un modo diverso sicuramente da Maimonide, pur partendo anch'esso da un approccio razionalistico, perché anche Maimonide è molto razionalizzante in certe sue in certi suoi approcci. Anche Spinoza è caratterizzato da questo fenomeno. Ovviamente Spinoza non è Maimonide, e quindi la sua conclusione, il suo percorso, la sua vita, la sua filosofia diventa radicalmente diversa, trae conclusioni diverse. E potremmo vedere in Spinoza il vero archetipo di quello che sarà appunto la Scala, l'illuminismo ebraico nel 1800, alla fine del 700-1800. Perché? Perché è il primo che affronta una lettura sistematica in chiave, diremmo, scientifica della Torah scritta e anche della Torah orale, escludendone di conseguenza la valenza filosofica e culturale. La sua analisi nel trattato teologico-politico è radicale, in qualche modo è il Voltaire del mondo ebraico. Io dico il Voltaire del mondo ebraico perché se vi è capitato di leggere il dizionario filosofico di Voltaire, vi accorgerete che, pur essendo uno dei padri dell'illuminismo del mondo occidentale, affronta argomenti di carattere storico, religioso e filosofico, non soltanto ebraici, in maniera piuttosto superficiale, agli occhi nostri di oggi. In qualche modo anche Spinoza, se lo si legge con un occhio critico, un occhio ebraico, in qualche modo ha un approccio sicuramente scientifico, ma per certi versi superficiale dal punto di vista ebraico. Quindi in qualche modo non si può mai dire dove sta, diciamo, sempre la parte, diciamo, la correttezza intellettuale, lo spessore intellettuale non sta sempre da una sola parte. Non si può negare all'approccio ebraico tradizionale una valenza scientifica, una valenza intellettuale degna di questo nome. Infatti affronteremo questo problema. Una delle prime mosse che fanno gli illuministi è ritenere che tutta quella tradizione orale, cioè tutta quella massa di cultura ebraica tradizionale, quindi quella che oggi chiamiamo una lettura, un approccio alla Bibbia esistenziale, cioè un approccio midrashico alla Bibbia, cioè cosa la Torah dice per noi a livello pratico, le masse, cosa la Torah ci dice. Questo non solo per Spinoza, ma anche per Moses Mendelssohn alla fine del 1700 e poi per i suoi seguaci per tutto il 1800, è qualcosa che non ha nessuna valenza culturale. Quindi in qualche modo c'è un degno erede, diciamo, del primo abbozzo spinoziano di critica biblica moderna nel mondo ebraico, che è Moses Mendelssohn. Moses Mendelssohn però è una figura molto diversa da Spinoza, anche se a livello tecnico, come conseguenze pratiche del suo insegnamento, non differisce poi più di tanto. Cosa scatenò questo fenomeno a partire da Spinoza per arrivare a Mendelssohn? Sostanzialmente nell'epoca di Mendelssohn, in cui vive Mendelssohn, l'ebreo si interroga sulla propria identità in maniera ancora più pregnante, perché siamo dopo la rivoluzione francese, siamo in un'epoca in cui libertà, ugualità e fratellanza in qualche modo sono le parole chiave, e quindi l'ebreo non si interroga soltanto dal punto di vista culturale e filosofico, non viene influenzato dal mondo esterno soltanto dal punto di vista culturale e filosofico, dall'emancipazione in avanti, ma anche mette in discussione quella che è la sua identità nazionale religiosa, cioè quella che è l'identità, non scambiamo il termine per una forma politica, non sto parlando di nazionalismo, sto parlando dell'identità di popolo ebraico, Am Israel. L'identità del popolo ebraico, nel momento in cui il ghetto viene aperto, nel momento in cui alla fine del 1700, in tutti i più importanti paesi europei, poi nei primi del 1800, vengono emanati sistemi legislativi che danno agli ebrei il diritto di cittadinanza, in qualche modo. Basti pensare all'editto di tolleranza in Europa, non solo di Guglielmo II, ma anche di molti altri personaggi, anche in Francia, a seguito della rivoluzione francese, poi quello che farà Napoleone in Europa porterà molti vantaggi dal punto di vista sociopolitico agli ebrei, tanto che in Italia veniva soprannominato Chelektov, cioè buona parte, nel senso buono del termine, ma in realtà questo scatenava un grosso conflitto all'interno delle comunità, perché Napoleone in Francia cerca sì di integrare gli ebrei nella società come cittadini francesi, ma cittadini francesi, diremmo con un'espressione entrata poi in uso anche in Italia in anni leggermente posteriori, ma non poi tanto, come cittadini francesi di fede mosaica, cioè in qualche modo sì che gli ebrei hanno le porte aperte alla cultura e alla società circostante, ma ce l'hanno con una condizione. La condizione è in qualche modo entrare nella cultura europea a piene mani, in qualche modo venir meno a quelle forme tradizionali di ebraismo che potevano ostacolare questa integrazione. Il cittadino doveva essere un cittadino degno di questo nome, quindi doveva essere un cittadino colto a livello uguale agli altri cittadini. Quindi questo era il primo problema. Infatti i padri fondatori della Haskalah, come Mendelssohn, quale azione intraprendono per prima? Mendelssohn viene da una famiglia religiosa. Mendelssohn viene da una famiglia religiosa e lui, nella sua stessa persona, non abbandonerà mai l'osservanza pratica delle mitzvot. Tuttavia, egli ritiene che la cittadinanza e la libertà, l'emancipazione concessa agli ebrei, debba necessariamente manifestarsi all'interno del mondo ebraico come una gioiosa acculturazione all'interno di quella che era la cultura tedesca del tempo. E quindi, in qualche modo, l'essere ebreo non era più qualcosa di pubblico, qualcosa di collettivo nel senso di comunitario, era qualcosa di individuale, perché veniva relegato alla dimensione familiare, alla dimensione individuale, siate ebrei in casa e tedeschi fuori, uomini fuori. Questo era il motto fondamentale, il concetto fondamentale del pensiero di Mendelssohn. Ma quali strumenti Mendelssohn utilizza per aiutare la sua gente? Sicuramente Mendelssohn intraprende azioni di grande rilievo a livello politico per poter far sì che gli ebrei non vengano considerati o discriminati in nessun modo. Il problema però è che dall'altra parte Mendelssohn spinse dal punto di vista culturale gli ebrei a inserirsi nella lingua tedesca, nel modo di pensare tedesco. Tradusse per prima cosa la Torah in tedesco, in un tedesco talmente alto dal punto di vista letterario che Mendelssohn viene considerato uno dei più grandi rappresentanti della letteratura tedesca del tempo. E non solo, ma Mendelssohn si forma nell'ambiente culturale di quel tempo, prendendo contatti con i personaggi più illustri, compreso Kant, compresi altri grandi personaggi, Lessing, compresi altri personaggi che ne traggono addirittura spunto da Mendelssohn. Infatti, se noi guardiamo la figura di Moses Mendelssohn come l'iniziatore della scala A, notiamo che in qualche modo la sua principale preoccupazione fu quella di sradicare gli ebrei da quello che lui riteneva una forma di oscurantismo, cioè quella cultura yiddish che si era in qualche modo chiusa in se stessa nell'Europa dell'Est e anche in quegli anni doveva in qualche modo essere aperta al mondo circostante. Questo era il prezzo da pagare per poter essere cittadini europei. Molti altri ebrei scelsero strade diverse, molti altri ebrei scelsero la strada del battesimo come biglietto d'ingresso nell'Europa del tempo. Mendelssohn non aveva questo obiettivo, sostanzialmente lui voleva agire su due fronti, innanzitutto dimostrare nel mondo intellettuale non ebraico che l'ebraismo aveva molto da dire, molto da insegnare alla filosofia a lui contemporanea e in qualche modo tiene contatti con il mondo culturale di allora per poter giustificare l'ebraismo ai loro occhi come una cultura degna di essere definita tale e soprattutto scambia numerosi scambi epistolari con numerose persone che in qualche modo, tra cui lo stesso Lessing e altri pensatori del tempo, che in qualche modo tentano di spiegare il rapporto che c'è dell'ebraismo con le altre culture circostanti, tra cui quel famoso concetto del non universalismo ebraico, cioè lui punta molto sul fatto che gli ebrei non hanno un progetto universalista, non hanno la loro cultura non impone un proselitismo, non impone un'influenza rispetto agli altri, gli ebrei in qualche modo non sono una minaccia da questo punto di vista e quindi se gli ebrei sono integrati nella società, sono uomini fuori, allora sono pienamente tedeschi, anche più tedeschi dei tedeschi. Questo era l'obiettivo. Lui non era solo, chiaramente. Una delle cose che scrive, un'altra opera, l'opera più importante in cui lui teorizza le basi di questi concetti, è Gerusalem. Nel suo testo Gerusalem, che è un'opera molto grossa, la tesi di fondo che lui utilizza per giustificare in qualche modo la continuità dell'ebraismo nel corso della storia è che l'ebraismo sia una forma di legislazione rivelata piuttosto che una forma di religione rivelata. Mi spiego. Mendelssohn cerca di dimostrare che in fondo l'osservanza delle tradizioni ebraiche, delle mitzvot in sostanza, non è altro che la risultanza di una impostazione sociopolitica che Mosè, o comunque che i patriarchi hanno dato al popolo ebraico affinché rimanesse tale e unito. Quindi in qualche modo la valenza fideistica dell'ebraismo, l'aspetto di fede dell'ebraismo è assolutamente irrilevante. Cioè l'ebraismo non ha dogmi, non ha principi di fede fondamentali irrinunciabili, ha soltanto un'ortoprassi, cioè una comune vita di tradizioni che hanno una ragione d'essere a livello razionale che porta e mantiene l'unità del popolo ebraico, che distingue gli ebrei dagli altri. Attenzione che questo concetto non è, se lo si interpreta ingenuamente, non è tanto lontano da quello che noi comunemente pensiamo. Ad esempio anche i nostri maestri dicono, ma è chiaro, la Kashrut è razzona scelta, ma ha una funzione sociale, quella di dividere gli ebrei dai goig, dai goim, non mangiare la stessa tavola, eccetera, eccetera. Ha anche questa funzione di preservare il popolo ebraico in quanto tale. Ora, questo per Mendelssohn però era l'unica ragione. In qualche modo l'aspetto religioso, teologico delle mitzvot veniva messo in secondo piano. L'ebraismo è un'ortoprassi, non una legge divina, non una legge in qualche modo, è una legge rivelata e non è una religione. Mi spiego meglio. Mendelssohn chiaramente dice che in qualche modo gli ebrei sono schiavi dell'azione, cioè hanno un comportamento che li accomuna, ma liberi nel pensiero, cioè sono assolutamente privi di dogmi, di principi fondamentali, e quindi il rapporto degli ebrei con Dio in qualche modo è assolutamente soggettivo, privato, e non ha niente a che vedere con l'osservanza delle mitzvot. In qualche modo, così facendo, Mendelssohn, senza saperlo, perché le intenzioni dello stesso Mendelssohn erano quelle di spiegare il perché gli ebrei giustamente continuavano a essere radicati, attaccati all'osservanza delle tradizioni. Così facendo però Mendelssohn svuota l'apparato alachico di quello che è il suo supporto. E qual è il suo supporto? Il suo supporto è quello del Ratzon Hashem, della volontà di Hashem. Ora, se questo viene meno, crolla tutto il sistema. È vero che noi, molti di noi, addirittura quando parlano con gli ebrei, in maniera superficiale, dicono, ne ho sentiti tantissimi lungo la mia breve vita, sì, ma noi ebrei non abbiamo dogmi. Cioè, in sostanza, c'è questa l'influenza di Mendelssohn, ce l'abbiamo dentro di noi senza saperlo. In qualche modo, paradossalmente, noi lo diciamo ingenuamente, noi lo diciamo perché noi non abbiamo dogmi per assurdo, come la Chiesa, io credo per assurdo che uno è trino, eccetera. Perché in qualche modo, però non è vero che non abbiamo principi fondamentali. Il principio fondamentale di tutti è che la Torah è Min HaShamayim, Ratzon Hashem. Quindi, se viene meno questo principio, allora la giustificazione dell'osservanza rimane una giustificazione sociopolitica, socioculturale, non è più una giustificazione religiosa. E c'è una differenza fondamentale in questo. Quindi da qui nasce l'equivoco, da qui nasce il movimento, da qui nasce la problematicità del movimento della Scalà. Perché i primi maschilim erano comunque persone che avevano una preparazione alachica, addirittura in alcuni casi talmudica, molto forte. Quindi non erano persone che non erano a conoscenza, non erano persone necessariamente assimilate. Erano persone, anche come Mendelssohn, osservanti, che però avevano in qualche modo iniziato un'interpretazione dell'ebraismo stesso, un'autocomprensione dell'ebraismo in chiave razionale. Ora, noi abbiamo due approcci alla Torah. Due approcci. Un approccio storico e un approccio che potremmo chiamare con Levinas esistenziale. Lo chiamo come Levinas non perché io sia un grande, seguace, diciamo, della filosofia di Levinas, ma perché in qualche modo in questo caso ha accolto nel segno, nel senso che usa un termine, secondo me, che rende esistenziale. Cioè, l'approccio di studio alla Torah può essere storico, ci possono essere persone che hanno una conoscenza vasta delle fonti della Torah, scritta e orale, talmudica, ma che le esaminano dal punto di vista meramente storico, quindi che le fonti hanno un rapporto distaccato con se stesso. La fonte è lì per dirmi quando è stata scritta, come è stata scritta, in che modo, da qual è la sua origine e qual era l'obiettivo di chi l'ha scritta e qual è il significato nell'epoca in cui si trovava. Ma per me oggi quella fonte non dice niente. Io sono uno storico, lo storico, l'errore più grave che fa, lo storico non deve avere un rapporto col testo diretto, non lo deve avere. Il testo è l'oggetto della sua osservazione, ma meramente distaccata. Non ci deve essere un approccio esistenziale. Invece l'approccio midrashico è un approccio, una lettura storica della Torah ti dice quando è che è stato scritto questo libro, in che stile è stato scritto, filologicamente da cosa deriva, eccetera eccetera. Mentre l'approccio midrashico ti dice, guarda un po', come mai la virgola in questo verso è qua piuttosto che là? Ad esempio, Shofech dama Adam, da Adam da Moi Shofech. Se io sposto la virgola cambia il senso del verso. Questo è un approccio midrashico. Cioè, che cosa mi insegna a me quel verso? In pratica, le maise, cosa mi insegna quel verso? Questo non è un approccio storico. Ora, se noi limitiamo il giudaismo è un approccio storico, facciamo questo errore. Togliamo le mitzvot dal loro supporto. I seguaci di Mendelssohn, infatti, si trovarono di fronte a due grandi problemi. Il primo problema era in qualche modo di carattere appunto religioso. Dovevano definire l'ambito e la portata della rivelazione divina. Allora, se abbiamo detto che l'ebraismo non ha dogmi, allora definiamo l'ambito e la portata divina dello stesso. Ok? Quindi bisogna in qualche modo arrivare alla conclusione di che cos'è Mina Shamayim, di che cos'è l'ebraismo, che cos'è la rivelazione. In qualche modo l'approccio storico, quello che noi adesso abbiamo chiamato approccio storico, separato dall'approccio esistenziale dell'autore della Torah, li porterà a concludere che in fondo la parte rivelata dell'ebraismo è in misura minore la Torah scritta, in qualche modo, e che l'applicazione umana di questa Torah scritta, che possono essere le diverse interpretazioni, sono tali in base alle influenze diverse e alle condizioni dei tempi e dei luoghi. Quindi questo era il primo problema. Il primo problema era come di fronte a un mondo in cui l'illuminismo devastava l'approccio religioso, perché in realtà gli illuministi non ebrei erano molto più radicali degli illuministi ebrei. Gli illuministi non ebrei in qualche modo erano, nella migliore delle ipotesi, agnostici, in qualche modo. Quindi l'approccio fideistico, l'approccio in rapporto con una divinità in qualsiasi senso, era assolutamente privo di fondamento. Però lui invece, lui e soprattutto la scuola che ne deriva, adesso poi faremo qualche nome, i più importanti, Leopold Zuns, Avram Geiger, soprattutto Avram Geiger, che è stato uno dei suoi allievi, indiretti, ma uno dei suoi più grandi allievi. Questo è il primo problema, definire questo. E quindi che cosa viene fuori? Viene fuori che effettivamente la halakha, quindi la Torah orale, l'applicazione, il commento, è storicizzato. È letto in chiave storica. E se è letto in chiave storica, è ovvio che se un maestro del 1100, contemporaneo di Rashi, dice una certa interpretazione, questa è influenzata, legata specificatamente a quel periodo, e non può avere, per me, una valenza assoluta. Non è sicuramente una valenza religiosa. In qualche modo l'illuminismo sposta il centro sull'uomo, e quindi, se mi permettete, adesso poi se mi sentissero i miei insegnanti all'università, se mi permettete una licenza così, in qualche modo è come se si spostasse il fuoco da Dio all'uomo. L'uomo decide che cosa Dio vuole da lui, perché in qualche modo l'illuminismo è anche una forma di umanesimo, e quindi in qualche modo l'uomo diventa il centro del discorso. L'altro problema fondamentale che Mendelssohn si pone, e che sicuramente la scuola della Scala si pone in maniera radicale, è definire l'essenza dell'identità del popolo ebraico in rapporto alla duplice connotazione religiosa e nazionale, cioè noi siamo cittadini reali dei paesi in cui siamo, noi siamo prussiani, noi siamo francesi, noi siamo italiani, non c'era ancora, ci sarà nel mille, però insomma non c'era ancora, comunque noi siamo in qualche modo no, siamo in quel caso tutt'al più savoiardi, insomma, però, insomma. Allora comunque il punto qual era? Il punto era come ci autodefiniamo. Ora l'ebraismo viene smontato da questo punto di vista, vi leggerò qualcosa, viene smontato dal punto di vista nazionale, l'ebraismo viene relegato a una semplice forma di religione. Ascoltate bene. In Francia, intellettuali come Heine era uno degli esponenti della scienza del giudaismo insieme a Leopold Zuns, solo che Heine a un certo punto della sua vita sceglie di staccarsi. Comunque una delle loro tesi, che mi sembra fondamentale, considerare tutta l'Europa come una vasta Palestina e la verità israelitica come una Gerusalemme in peritura verso cui dovevano rivolgersi tutti i pensieri, i sacrifici, le speranze, le bontà e di gloria. Insomma, sostanzialmente non era più possibile mantenere anche all'interno della liturgia, adesso vedremo chi lo fa, David Freelander sarà il primo vero riformatore pratico della liturgia nella sinagoga. La sinagoga si chiama Temple e non più Synagogue, o in inglese diremmo, o Schule, in Yiddish, eccetera, perché è meno politically correct, è molto più politically correct the Temple, proprio per sottolineare il perché the Temple, per sottolineare quello che faranno i padri, che sposteranno il fuoco all'interno dell'ebraismo dal Talmud ai profeti, al Tanakh. Privilegiano lo studio del Tanakh, soprattutto del Nakh, per in qualche modo proporre una lettura dell'ebraismo in chiave etica. Etica, soltanto etica. Quindi tolgono i concetti dei sacrifici, tolgono i concetti di restaurazione nazionale, quindi di ritorno in terra di Israele, a prescindere dal sionismo o non sionismo. Tolgono quello che è l'identità del popolo ebraico in quanto nazione separata, nazione non nel senso moderno del termine, insomma, nazione in quanto separata dagli altri. Quindi il secondo punto che la scuola della Haskalà deve affrontare è proprio questo, e la prima reazione è di eliminare questo aspetto, in qualche modo di eliminare tutto quello che era che poteva impedire questa integrazione nella società del tempo e che poteva in qualche modo mettere in dubbio la cittadinanza acquisita nel paese in cui si risiedeva. E quindi questo è un problema fondamentale. La percezione di essere un popolo antico non veniva rinnegata. Cioè, attenzione, non è che si rinnegasse l'aspetto del popolo ebraico, ma in qualche modo lo si doveva trascendere. Si doveva trascendere, perché se no era un ostacolo alla integrazione nazionale. Dall'esterno, dall'altra parte, invece, c'era chi invece continuava a vedere gli ebrei come qualcosa di assolutamente estraneo. Guardate come l'intelligenza illuminista reagiva a questo fenomeno. E non abbiamo ancora parlato ancora di Geiger, eccetera. Ma ve ne leggo una. Kant che cosa dice? Kant non è antisemita, non lo è, per niente, però ha una percezione dell'ebraismo fortemente influenzata da quello che il suo amico Mendelssohn gli aveva insegnato. Cioè, il giudaismo non è propriamente una religione, ma solo una riunione di una moltitudine di uomini che, appartenendo a un popolo particolare, si diedero una forma di una chiesa, ma di una comunità retta soprattutto da leggi e solamente politiche. Quindi, in qualche modo, questa assemblea, ecclesia, non è un'assemblea legata a un rapporto religioso, ma è un'assemblea che si è data leggi solamente o prevalentemente politiche.
Questo canto,
ma ci sono molti altri, ad esempio Hegel, ce ne sono tantissimi. Schopenhauer dice una cosa strana: gli ebrei non sono il popolo eletto dal loro Dio, che è il Dio eletto dal suo popolo. Là qualcosa non riguarda nessun altro che loro e lui. Insomma, sostanzialmente l'ebraismo è una religione morta da molto tempo, i suoi fedeli si lamentano accanto a una mummia imperscrutabile, piangendo nel decesso e il triste abbandono. In sostanza, però, nel mondo intellettuale non ebraico, questo era questo fenomeno, che lo scopo che si era prefissato Mendelssohn, che era quello di integrare l'intelligenza ebraica della Haskalà nel mondo circostante, riuscì, ma non neanche del tutto, perché non tutto il mondo intellettuale e non ebraico riuscì ad accettare l'ebreo in quanto anche da questo punto di vista. Quindi, in qualche modo, che cosa succede? Che i diritti che il popolo ebraico acquisisce con l'emancipazione portano a tutti questi conflitti. Questi due conflitti vengono risolti in maniere pratiche. Adesso vediamo in che modo. Sono due i personaggi di cui voglio parlare, tra cui uno poi che non è riformato ma ortodosso, per vedere un confronto. No, per vedere anche come sono andate le cose nella Germania, nella Francoforte dell'Ottocento. Però sostanzialmente cosa succede? Che il primo che prende in mano la situazione, soprattutto in Germania, è David Friedlander, che in qualche modo nella Prussia di quell'epoca cerca di organizzare un concistoro, un'assemblea, una in qualche modo riunione di tutto quello che era l'ebraismo maschile del tempo a Vestfalia, dove discusse tra le varie forme gli aspetti del culto, gli aspetti della tefillah nella sinagoga, che ha cambiato nome, come ho detto, in qualche modo di abbellire la tefillah, in qualche modo addirittura di togliere quelle parti che risultavano ostiche, ad esempio i piuttim sono le prime cose che saltano, perché in qualche modo non centrali, di inserire la drasha in tedesco, di inserire la preghiera in tedesco, in qualche modo, l'abito, l'aspetto esteriore, migliorarlo, in qualche modo questi personaggi vestivano in maniera molto simile a quella che potrebbe essere un pastore protestante dell'epoca, l'approccio con i fedeli in qualche modo si era assimilato in questo senso, l'utilizzo dell'organo, lo scoraggiare il Brit Milah in quanto pratica. Avram Geiger è uno di quelli che, di coloro che si pronunciano in maniera durissima contro il Brit Milah in quanto ritenuto pratica ormai del tutto dannosa, se non obsoleta, se non dannosa, e in qualche modo di cambiare il rapporto che c'è tra l'ebreo e il rabbino. Il rabbino in qualche modo deve rimanere una guida spirituale, non una guida normativa. Quello che è la norma, quello che è la norma e la tradizione viene in qualche modo resa in funzione dell'aspetto individuale, cioè ognuno in qualche modo doveva confrontarsi col mondo esterno e scegliere che cosa mantenere della propria tradizione, che comunque andava modificata e resa più attuale. Sicuramente questo fenomeno, se visto dal punto di vista storico, è interessante. Perché? Perché non è un fenomeno di riforma con la R maiuscola. Non lo è. Non è un fenomeno di riforma. Non è la riforma luterana, è un tornare alle radici, sostanzialmente. Ok? Anche se il cattolico apostolico romano mi lincia quando dico una roba del genere, però sostanzialmente se tu osservi il fenomeno in maniera storica, è un ritorno alle radici in un senso, e comunque ha una sua originalità, tra virgolette, nella... Invece la riforma ebraica non è con la R maiuscola, perché è in qualche modo un fenomeno di assimilazione nel vero senso della parola, cioè di imitazione, direi quasi, del mondo circostante. Quindi non è una riscoperta della propria identità riproposta in un mondo moderno, ma è semplicemente un rendersi simili, uguali agli altri, anche negli aspetti pratici della vita quotidiana o del culto dentro la sinagoga. Quindi non ha niente di originale questa riforma. Non ha niente di rinascita, cioè non è una rinascita spirituale. Cioè non porta a una rinascita spirituale. In qualche modo, se mi si passa il termine, non parlo da Rav, ma parlo da ebreo religioso, ma parlo da storico, il chassidismo in qualche modo potremmo dire sì che è una riforma, cioè un rilancio, una rinascita spirituale, un risottolineare certi fondamenti della Torah che erano passati un po' in secondo piano e li ritirano fuori, con conseguenze non tranquille, perché il Gaon di Vilna non era d'accordo, però era originale, nel senso non nuovo, non diverso, non che modificava, ma che ridava una spinta, una sorta di volano, una sorta di autoclave di qualcosa che si era ormai stabilizzato. Invece la Haskalah e la Riforma non sono niente di tutto ciò, e ovviamente dal punto di vista storico non si possono definire come qualcosa che porta a una rinascita concreta spirituale. Anche in Italia ci furono delle influenze. Avram Geiger è in contatto stretto con Chadal e con altri personaggi dell'Italia di quell'epoca. Sicuramente l'ebraismo italiano viene influenzato dalla Haskalah in maniera tutta sua e tutta particolare, tanto che l'ebraismo italiano in un certo senso riesce sempre a tenere il piede in due scarpe, in qualche modo, riesce. Non faccio un'analisi diciamo dettagliata di del fenomeno, però senza dubbio anche in Italia, più tardi, non certo alla fine dell'Ottocento, però più tardi si sentirà un minimo di eco di quello che era successo in Europa, con l'introduzione magari di organi all'interno di qualche sinagoga, con l'introduzione, se guardate in qualche modo gli abiti sinagogali di un'Italia di qualche decennio fa, una sorta di eco hanno ricevuto. Tuttavia il fenomeno dal punto di vista intellettuale non ha mai raggiunto i livelli in Europa, ma bisogna stare attenti che, adesso lo vedremo, la differenza tra un approccio riformato, quindi un approccio che nasce dalla Haskalah, e un approccio tradizionale non è soltanto di livello o di assimilazione, di quanto sei simile agli altri, ma è molto qualcosa di molto diverso. Comunque, cosa succede? Un altro personaggio che è molto importante, che ha appunto avuto un ruolo fondante, è Avram Geiger, che fa in qualche modo dell'ebraismo riformato la sua missione. In qualche modo lui è il capostibile, il fondatore concreto del movimento riformato. Geiger vive in Germania, da una famiglia religiosa, tant'è che il suo primo maestro è suo fratello, che era un ebreo chacham, diremmo noi oggi, e che in qualche modo gli insegna le basi. Dopodiché lui si stacca dalla famiglia e va a studiare all'università, in qualche modo abbraccia la cultura intellettuale del tempo, si sposa con una delle famiglie più ricche della Prussia del tempo, gli Oppenheim, che erano ebrei di corte, quei pochi ebrei che avevano avuto già prima dell'emancipazione una sorta di lascia passare all'interno del mondo di corte di allora, per motivi politici. In qualche modo fonda scuole in cui si privilegia un approccio appunto scientifico allo studio delle fonti ebraiche, e non solo, ma dove si privilegiano anche materie non ebraiche. In qualche modo la sua tesi di fondo è che ciò che sta facendo lui e l'ebraismo riformato del tempo è esattamente ciò che hanno fatto i farisei nell'epoca del Secondo Tempio. Cioè lui ribalta la storia al punto di dire, e lo farà insieme a lui, lo farà Gerd, che è quello che ha scritto The History of the Jews, la storia degli ebrei, in tedesco, in 5 volumi, eccetera. In qualche modo cosa dice? Così come i farisei non sono stati fermi alla lettura della Torah in chiave letterale, ma hanno in qualche modo evoluto la halakha a seconda delle circostanze, noi oggi stiamo facendo la stessa cosa. Questo è un ribaltare la verità in maniera agghiacciante, perché lo stesso ebraismo riformato, come ho detto prima, fin dalle sue origini nella Haskalah, si pone in radicale problema con il rapporto della tradizione rabbinica, si pone in conflitto, direi, con la tradizione rabbinica, quindi con l'interpretazione dei maestri. Non ritiene più vincolante per la vita quotidiana dell'ebreo in maniera religiosa, quindi Torah min haShamayim, l'opinione e la tradizione dei maestri, non lo ritiene più, e in questo senso è già fuori dall'ebraismo. E chi all'interno del movimento di riforma si porrà questo problema e cercherà di tornare sui suoi passi, lo vedremo nel Novecento, sarà il movimento conservativo, anche se non raggiunge per niente l'obiettivo che si è prefissato. in qualche modo cosa succede? Le sue prime esperienze rabbiniche sono in varie città del mondo del mitile europeo di allora, soprattutto però si fermerà a Francoforte, dove riuscirà a influenzare non solo lui, molti altri personaggi in maniera radicale la comunità di Francoforte, di cui oggi parlerò brevemente per ricordare la figura di Shimson Raphael Hirsch. In qualche modo il suo scopo era quello di fondare scuole per poter acculturare il mondo ebraico nella società circostante. Così fa, tant'è che la comunità di Francoforte è quella che in quell'epoca ha una reazione più immediata verso l'ebraismo riformato ed è la comunità che anche a livello politico fa più rumore in quell'epoca, perché la comunità riformata di Francoforte, che non era altro che la comunità originaria di Francoforte, che viene in qualche modo naturalmente attraverso un'evoluzione portata alla riforma, in qualche modo si definisce, si autodefinisce come il cappello, come se fosse, diciamo, come in Italia, la comunità istituzionale ha giurisdizione in tutto il territorio circostante. Questo in passato, soprattutto quando è nata l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, quindi influenzata dalle leggi fasciste, sostanzialmente quando il governo pretende che ci sia un'organizzazione ebraica unitaria che si deve confrontare con lo Stato, e lo Stato le autorità politiche controllano in qualche modo questo fenomeno. Però cosa succede? A Francoforte la comunità in qualche modo viene influenzata moltissimo da questa forma di ebraismo, tanto che si crea un conflitto interno molto molto polemico a livelli se non ancora più gravi di quelli che, e forse molto meno scherzosi di quelli che abbiamo paradossalmente visto all'inizio. Uno dei rabbini che vive questo fenomeno in maniera dolorosissima su se stesso è il Chatam Sofer, e non solo, ma pochi anni dopo anche Shimson Raphael Hirsch. In qualche modo devono difendersi dalla tirannia del movimento Reform, che in qualche modo porta dalla sua l'autorità politica. E quindi l'autorità politica, dal momento che poi la parte ortodossa della comunità si è autoseparata in un altro tipo di associazione, il problema è il riconoscimento della comunità ortodossa. Si crea una grossa spaccatura a Francoforte, in cui la maggioranza della comunità viene in qualche modo, si riconosce in qualche modo nell'ebraismo riformato e non riconosce a sua volta invece quella parte della comunità che si distacca, se ne distacca in maniera autonoma e segue quello che fu poi l'opera del rabbino Hirsch, che in qualche modo cerca anche lui stesso in prima persona di intervenire a livello politico per poter farsi riconoscere. Ci metterà una quindicina d'anni, ma ce la farà, e la comunità Akal Yeshrum, come lui l'ha denominata, verrà riconosciuta. Non solo, ma negli anni successivi fonderà insieme ad altre autorità rabbiniche della zona, soprattutto della Prussia di quel tempo, la Orthodox Union, quella che poi oggi in America si chiama Orthodox Union, non è altro che un revival di quello che era la Orthodox Union fondata da Shimson Raphael Hirsch in Germania, per cercare di anche dare una valenza politica alla presenza dell'ebraismo tradizionale in quei territori. E in qualche modo Hirsch riesce, forse è l'unico in Europa che riesce in maniera sistematica a contrastare a livello intellettuale questo fenomeno, scrive due libri fondamentali, tra cui uno che è ispirato al suo carteggio con Avram Geiger, perché i due si conoscevano e dibattevano. Il primo libro fondamentale che dà alle stampe in forma anonima è Igerot Safun in ebraico, lui non l'ha scritta in ebraico, l'ha scritta in tedesco, sono le 19 lettere riguardo al giudaismo, dove lui spiega, immaginando un dialogo epistolare con un alunno, un giovane ebreo che si interroga sul mondo moderno, si interroga sull'ebraismo riformato anche, si interroga sulla sua vita, e immaginando questo carteggio lui scrive questo libro in forma di raccolta di lettere in cui spiega i fondamenti del giudaismo. E che cosa possiamo imparare dai testi di Hirsch? Non solo le differenze storiche tra l'ebraismo riformato e l'ebraismo ortodosso, ma anche le differenze concettuali, di cui cercherò di illustrarvi brevemente qualche punto fondamentale. Lui deve far fronte a questi due primi problemi dell'ebraismo riformato. Uno, che cos'è la Torah? Quindi che cos'è il rapporto con la rivelazione? Due, che cos'è il rapporto con l'identità di popolo ebraico? Quelli che dicevo prima. Ora, per quanto riguarda il primo problema, noi abbiamo già capito che la tradizione orale come parte integrante della Torah rivelata da Mosè sul Sinai, così come dicono i maestri, ogni insegnamento che un allievo sapiente dice di fronte al suo maestro, che si basa sicuramente sulle regole ermeneutiche della Torah, Shlosh Esremidot per la Halakha, di più per la Gadah, che si applicano attraverso quattro livelli interpretativi Pardes, chi si attiene a queste regole è un allievo saggio e la sua opinione viene considerata dal suo maestro, questo in qualche modo è Halakha di Moshe da Sinai. Allora, questo punto è in discussione. E non è un punto qualunque, è il fondamento della Torah. Ora, come fa Hirsch a rispondere a questa critica? Lui scrive non solo 19 lettere, scrive anche un libro enorme in cui per ogni mitzvah, per ogni festa, per ogni halakha, per ogni punto, scrive pagine e pagine di spiegazione molto interessanti, perché sono spiegazioni che si rivolgono a un pubblico che ragiona in maniera razionale. Ora, Hirsch che cosa fa? Hirsch in qualche modo risponde a queste due osservazioni, sia sulla Torah sia sul popolo ebraico. Sulla Torah fa notare che appunto il perno centrale dell'ebraismo è la Torah orale. L'ebraismo si basa sulla Torah scritta come rivelazione e la Torah orale anche come parte di essa, necessaria come interpretazione facente interamente parte della prima. Anzi, è più importante l'interpretazione, perché l'interpretazione rende applicabile la Torah scritta, piuttosto che noi ci appoggiamo alla Torah attraverso le parole dei maestri, mai da soli. Avevo fatto in passato con voi, accennato a qualche accenno pratico, sostanzialmente concreto. Cioè, se uno studiasse la Torah letteralmente e la volesse applicare, il caso del figlio ribelle, basta che un figlio ti dice no pa, tu già lo devi mettere in discussione la sua vita, sostanzialmente. Però, ecco, noi, a parte questi scherzi, applichiamo la Torah attraverso l'interpretazione dei maestri. E questo non può prescindere, questo non può venir meno. Ma non solo. C'è un altro punto interessante che Hirsch sottolinea e che verrà poi sviluppato in tutta l'epoca moderna da pensatori addirittura a noi contemporanei, come ad esempio il più grande rabbino dell'ebraismo ortodosso americano del 1900, che è Soloveitchik. Non si può prescindere dalla Torah orale, nel senso che non si può in qualche modo fare l'errore di vedere, di avere un rapporto con la Torah orale meramente basato sulla ragione, sul buon senso. Mi spiego meglio. Sia Hirsch che Soloveitchik in maniera molto più chiara, fanno capire che, sì, l'ebraismo è un sistema che si basa sulla discussione delle opinioni. Effettivamente, l'ebraismo si basa sulla discussione talmudica, quindi sulla machloket. Che cos'è una machloket? La machloket è una divergenza di opinioni, una discussione tra due maestri. La machloket può giungere anche a tanto, ad esempio, Beit Shammai dice questa cosa è kasher, Beit Hillel dice questa cosa non è kasher. Bet Hillel dice questa cosa è kasher, Bet Shammai dice questa cosa non è kasher. Quindi anche la Machloket può aggiungere all'opposto. Due opinioni completamente. Nonostante ciò, sia queste che quelle sono parole del Dio vivente. Nonostante ciò, queste due opinioni opposte sono tutte e due dentro la Torah. Lecite, perché? Perché partono dallo stesso presupposto, partono dallo stesso background, cioè dalla tradizione dei precedenti. Applicano le stesse regole ermeneutiche e traggono conclusioni diverse, perché? Beh, perché sono due cervelli diversi, nel senso che se vogliamo fare un esempio per poter spiegare questo fenomeno, potremmo dire che se, ora mi addentro in un campo che non è mio, però non vorrei fare gaffe, però se noi potessimo in qualche modo ridurre a livello di bambini di elementari la teoria della relatività ristretta di Einstein, potremmo dire che se noi guardiamo un fenomeno fisico, lo percepiamo in maniera diversa a seconda del nostro punto di osservazione. Una cosa banalissima, che va bene per me, che sono un ignorante in questo campo, però se quando uno supera un camion in autostrada, la velocità del camion rispetto alla nostra è lenta. Cioè è diversa sicuramente dalla velocità del camion che tu percepisci se fossi fermo. Ora questa è la teoria. Ora da qui noi possiamo capire bene che cos'è la Machloket, perché com'è possibile che Eluvelo di Vrelo Kimchaim, com'è possibile che tutte e due le opinioni che sono contrarie sono accettate in questo sistema? Bene, noi abbiamo il fenomeno versetto. Prendo il versetto di prima, purtroppo non ho la lavagna, quindi non posso fare come a scuola, ma se ci immaginiamo il versetto, ad esempio, Shofech dam a Adam ba Adam da Moi Shofech, chi versa il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà versato. Bene, io che sono tizio, leggo questo versetto e il mio punto di osservazione me lo fa leggere con la virgola in un certo punto. Poi arriva un altro tizio che vede lo stesso versetto e guarda caso il suo punto di osservazione gli fa spostare la virgola. E allora cosa diventa il versetto? Shofech dam adam, virgola, Shofech dam adam ba adam, virgola, da Moshafer. Chi versa il sangue dell'uomo che sta dentro l'uomo, il suo sangue sarà versato. Quindi questa è la proibizione dell'aborto. Da un versetto, due interpretazioni. In questo caso non contrarie, non opposte, ma diverse. E quindi dipende dal mio punto di osservazione, però entrambe le interpretazioni si basano su delle regole ermeneutiche precise e quindi sono valide. Sia queste che quelle sono parole del Dio vivente. Il Kotzker Rebbe diceva, fin tanto che c'è queste e quelle, allora sono parole del Dio vivente. Cioè, fin tanto che ci sono due opinioni, allora sono parole di vivente. Ma non solo questo. Se noi diciamo che la logica talmudica si basa su questo, ad esempio che se A, l'opinione di A, è vera, allora l'opinione del contrario di A non può essere vera, noi stiamo applicando una logica aristotelica al Talmud e qualcosa non torna. Cioè, la logica aristotelica su cosa si basa? Si basa sul fatto che se A è vero e non A è il contrario di A, quindi è falso, perché se uno è vero l'altro è falso, si basa sul principio del terzo escluso, eccetera, non voglio addentrarmi nella logica aristotelica, nella dialettica aristotelica. Però questo nel Talmud non c'è, o quantomeno è trasceso dal fatto che se A è vero, anche il contrario di A può essere vero. Quindi in qualche modo la dialettica del Talmud è diversa sostanzialmente da quella che è una cultura non ebraica. Quindi la conclusione a cui arriva Hirsch in un certo senso nel suo Oreb, ma anche e soprattutto in maniera più elaborata e approfondita Soloveitchik in merito a questo problema, è che l'ebraismo, quindi la Torah orale, si basa su una sua logica interna specifica. Quale potrebbe essere allora la Machloket? Detto questo, qualsiasi tipo di Machloket potrebbe essere lecita. Allora, perché il rabbino riformato non è accettato? In fondo anche lui prende la Torah, mi legge la Torah e mi dice qui non c'è scritto di non andare in macchina di Shabbat, e allora ci posso andare. O perlomeno mi dice, se io trovo un kal che se io trovo un Kal il cui problema del fatto che la donna faccia da Kore, da Baal Kore della Torah, non è un problema onorevole, cioè nel senso che non è un, che per loro è Kvoda Zibur lo stesso che la donna faccia il Baal Kore, allora si può fare. Però esclude un'altra parte dell'Alakà che volendo potremmo dire, cioè che la donna non ha la forza giuridica di fare il Baal Kore, ma insomma, quindi di far uscire Dobby con gli altri. Ma. Quindi in qualche modo, perché allora il rabbino conservative non è in questa logica aperta della Machloket? Bene, perché la Torah stessa dà il criterio. Col Machloket c'hi l'Hashem Shamayim, sofalit kayem, e col Machloket c'hi l'Hashem Shamayim, en sofalit kayem. Non, ogni Machloket che è al fine del cielo si, finirà per sostenere, per essere sostenuta, e ogni Machloket che non è ai fini del cielo non sussisterà, corrollerà. Qual è la differenza tra queste due Machloket? Dice il Pirkei Avot che leggiamo in queste settimane. Una è Bet Hillel e Bet Shammai, questa è una Machloket lecita, diciamo, tra virgolette. L'altra è Korach e Mosè. Korach che era contro Mosè. Korach e i suoi, che erano contro Mosè. Allora, qual è la differenza tra queste due Machloket a livello concettuale nel discorso che abbiamo detto prima? Molto importante. È che Korah, dice il Midrash e anche Rashi, utilizza delle argomentazioni contro Mosè, apparentemente come il rabbino conservativo, apparentemente lecite dal punto di vista alachico, o logico più che alachico, logico, ma che non hanno, che non partono dalla logica che sta dentro l'alachà. Mi spiego meglio. Korah cosa dice? Dice, caro Mosè, tu dici che ci vuole il filo azzurro nello tzitzit? E vabbè, e io mi vesto di azzurro. E se io mi vesto d'azzurro, che problema? Tu mi dici che l'azzurro ricorda il mare riflette il cielo mi fa ricordare il trono della gloria di Dio. Ma se io mi vesto d'azzurro me lo ricordo di più. Questo apparentemente sarebbe logico. Ma Mosè gli risponde, no, è necessario lo stesso il filo azzurro perché tu non capisci. Tu non hai una conoscenza mediata di questa halakha. Cosa intendo per conoscenza mediata? Attenzione. Di solito quando uno osserva un fenomeno, ancora un paragone con la scienza, ha una conoscenza immediata. Se la penna cade, cade perché è pesante. No, non cade perché è pesante. Se tu hai una conoscenza mediata, attraverso che cosa? Attraverso lo studio, attraverso i criteri logici della scienza, sai che la penna non cade perché è pesante, ma cade perché c'è la forza di gravità. Stessa cosa l'alakha. Caro Korach, sulla base della tua osservazione immediata, potremmo pensare come te, che se mi vesto d'azzurro, allora siamo a posto. Ma se tu conoscessi la logica interna all'alakha, allora non arriveresti a questa conclusione. E la cosa è come se io andassi da un giudice o da un medico dicendogli guarda la tua sentenza non ha senso, ma se io non ho attraversato il percorso logico che ha fatto il giudice per arrivare a quella sentenza, oppure non ho fatto l'analisi del medico per arrivare a capire che bisogna aprire una persona a metà per poterla guarire, a quel punto la mia osservazione, che non è mediata dalla conoscenza e dallo studio, ma è immediata, mi porta a pensare che sia una cosa assurda. Questo è il problema. Dice Hirsch in qualche modo e Soloveitchik. Il problema è che molti poskim autodidatti, quindi la riforma in qualche modo, prescinde da questo. Si basa su, ammette la sua scarsa preparazione in campo rabbinico perché non lo ritiene più vincolante, non ritiene più la Torah orale come Misinai da Mosè, quindi non lo ritiene più vincolante, ammette la sua scarsa preparazione in ambito rabbinico e in più però vuole decidere che cosa sia l'ebraismo contemporaneo, l'applicazione dell'ebraismo contemporaneo. Ecco che c'è qualcosa che non va. Partono da una conoscenza immediata. Vi racconto un aneddoto e poi passiamo alle domande. Se volete vado avanti, ma mi pare che sia un discorso molto ricco di domande. Questo porta a dei fenomeni particolari. racconto un aneddoto. C'è un autore moderno, discussissimo, perché in qualche modo è difficilmente inquadrabile in questo rapporto tra ebraismo riformato, ebraismo conservatore e ebraismo ortodosso, che è Avraham Yeshua Heschel, un ebreo del Novecento su cui io ho fatto la tesi di laurea, che è un personaggio molto particolare nella sua vita. In qualche modo nasce da una famiglia di Hasidim, poi si trasferisce in America per le leggi razziali, ma nel frattempo si laurea a Berlino. Però nella sua persona mantiene in qualche modo la vita ebraica di, legata alle mitzvot in maniera molto, molto, molto seria. E mi ricordo che scrive un aneddoto in un suo libro in cui, siccome lui per motivi vari nella vita ha finito a insegnare al Jewish Theological Seminary, che è l'università rabbinica, tra virgolette, dei conservative a New York, si è trovato un giorno, visto che andava sempre con kippah a piedi al tempio di Shabbat, gli sono venuti incontro il Vada Rabbanim, che loro hanno, l'assemblea rabbinica conservativa, e dice: ma scusi professore Heschel, perché continua ad andare così lontano dal tempio di Shabbat? E non è pesante? E lui dice: no, non è pesante, apprezzo il fatto che l'assemblea voglia facilitarmi il compito, ma no grazie, non è pesante, perché stare vicino al tempio è sempre stata un'aggregazione, gli ebrei hanno sempre così formato un quartiere ebraico e questo è positivo, camminare non è un peso alla mia età, ma soprattutto se l'assemblea volesse veramente aiutarmi, che emani una sentenza in cui dica che da oggi è possibile amare il proprio Dio con metà del nostro cuore, metà della nostra anima, metà delle nostre forze, perché quella è una mitzvah che mi risulta difficile. Allora, se proprio vogliono aiutarmi, che dicano che da oggi è così. In questo modo molto sarcastico ha tagliato la testa al toro. Però in qualche modo questo dimostra quello che dicevamo prima sulla base di Soloveitchik e Hirsch, la loro applicazione dell'ebraismo, siccome prescinde dall'origine rivelata della Torah orale, passa attraverso una conoscenza non mediata dalle fonti, non mediata da uno studio abbastanza competente per poter parlare di cose di questo genere. E quindi per questo, per questi motivi, sia dottrinali, cioè Torah Min HaShamayim, sia applicativi, cioè interpretativi loro, ermeneutici, da questo punto di vista, ed è per questo che l'ebraismo riformato, che fin dalle sue origini ha avuto questa caratteristica, questi problemi, non rientra e non può rientrare in quello che noi chiamiamo ebraismo della Torah. Non può rientrare in quello che noi chiamiamo ebraismo della Torah, così come noi l'abbiamo ricevuta dai nostri maestri. Questo è un punto molto interessante, perché nessuno lo tiene in sufficiente considerazione, almeno nella gente comune. La gente pensa: beh, l'ebraismo riformato è un ebraismo più facile, è un ebraismo di comodo, in fondo dipende da quanto uno è tradizionalista, insomma, poi ci sono certe cose che sono un po' troppo e quindi dipende dal livello di osservanza di una persona, dal livello di assimilazione. Non c'entra qua il livello di assimilazione o di osservanza, c'entra ma in secondo piano. Paradossalmente è meglio un ebreo non osservante, che però non mette in discussione questi principi fondamentali dell'ebraismo, ed ecco che rispondo a Mendelssohn, non io ma generazioni di: l'ebraismo non è solo un'ortoprassi, l'ebraismo è un sistema di pensiero e come tale ha, chiamali come vuoi, degli assiomi, eccetera, comunque ha dei principi fondamentali che non possono venire meno. Quindi non può essere soltanto un'ortoprassi, ed ecco che in qualche modo l'ebraismo riformato, ponendosi in questa luce, non può rientrare in quello che noi chiamiamo ebraismo ortodosso. Questo secondo me è molto importante, non c'entra tanto, è molto meglio un ebraismo, diciamo un ebreo che non è molto osservante, ma che non mette in dubbio queste cose, che si avvicina allo Shabbat in maniera magari tradizionale, perché non è stato educato così, perché non sa le cose, perché è faticoso, perché preferisce andare a vedere la partita. Molto meglio un ragazzo di questo tipo, piuttosto che un ragazzo che invece viene cresciuto con qualcosa che crede essere ebraismo. Guardate che in America questo fenomeno è all'ordine del giorno, cioè ci sono ragazzi che pensano che sia kasher fare certe cose che noi non ci sogneremmo nemmeno lontanamente, ma non perché non le sanno, ma perché gli sono state insegnate così, cioè in maniera diversa. Con ciò ci sarebbe molto di più da dire, vi consiglio alcuni libri da leggere su cui ho basato questo intervento. Il mio difetto è che non riesco mai poi a dire tutto quello che mi preparo di dire. Cioè, uno è questo bellissimo libro, Shimshon Raphael Hirsch, edito da Haskell, praticamente Mesorap, americano, una casa editrice ebraica. È la più grande e importante biografia di Shimshon Raphael Hirsch, è tutto quello che ci sta intorno, cioè tutta l'epoca in cui lui vive, la storia in cui lui vive, il rapporto con le Reform, la nascita delle Reform, la lotta con le Reform, la sopravvivenza dell'ebraismo ortodosso, eccetera. E poi c'è un altro testo che non ho qui con me, ma che ora non ricordo, è l'ebraismo in Europa nel XIX secolo, non mi ricordo l'autore, vi mando però magari tramite Paola poi tutta la bibliografia, credo la terza, però non ci giurerei, devo andare a guardare, che affronta in maniera particolare questo problema. Poi invece, se volete fonti più, c'è un testo, c'è una biografia di Moses Mendelssohn, non mi ricordo anche qui l'autore, ma casa editrice me la ricordo, Ecig, edizioni, è una casa editrice di Genova, comunque è nazionale, Ecig, lì c'è una biografia filosofica anche di Moses Mendelssohn in cui uno poi può costruire varie cose. E basta, adesso lascio spazio alle domande se ce ne sono. Grazie.
Domande brevi, risposte brevi.
Risposte brevi, certo.
Tu hai detto che uno dei problemi Mendelssohn, per esempio, ha sintetizzato in questo modo il loro vivere. La cittadinanza e l'ebraismo, no? Ebrei in casa
e uomini fuori.
Ma poi hanno sempre dovuto giustificarsi in qualche modo, hanno dovuto sempre cercare di spiegare per farsi accettare. E poi adesso noi sappiamo che comunque non sono, cioè, voglio dire, Heine si è convertito, ma la loro là è stata proibita quando lui era già bello che è morto e sepolto, sostanzialmente, cioè non, dai suoi contemporanei alla fine poi era stato accettato o no? Cioè erano riusciti a farsi accettare come tedeschi, come cittadini del loro stato o no? Perché poi hanno avuto una bella contraddizione, cioè un bel conflitto anche con gli ebrei ortodossi, quindi in lotta di qua e in lotta di là.
E Mendelssohn di prima persona lotta su questi due fronti, in qualche modo riesce nel suo intento, perché gran parte dell'intelligenza tedesca di secondo Ottocento e tutta la prima metà del Novecento fino agli anni 30 sicuramente era piena di ebrei. Se volete faccio un sacco di nomi, ma prendiamone due, anzi cominciamo da uno che è molto, che è sintomatico dell'odio di se stessi, Karl Marx, no? Sostanzialmente, quindi se andiamo a cercare nella Germania del tempo, nell'Europa del tempo, altro che personaggi di questo livello, certo che questo è successo, però d'altra parte bisogna dire che non bisogna dimenticare movimenti come il movimento Hep Hep, che erano un'organizzazione di pogrom sistematicizzati nella seconda metà dell'Ottocento contro ogni tipo di ebreo, quindi in qualche modo lì già stava covando quello che era poi. Già c'era l'antisemitismo di carattere sociale e etnico e poi diventerà razziale, ma in qualche modo diciamo si lavorava su due fronti. A livello intellettuale molti ebrei erano riconosciuti come tali, un esempio nella modernità è Einstein, che pur essendo riconosciuto a livello intellettuale poi deve scappare perché i tedeschi, quindi si era in questa situazione qua. Se uno risponde globalmente, Beh, farsi accettare, gli ebrei non ci sono mai riusciti pienamente, ma forse per fortuna. Cioè, secondo me c'è un disegno alla base di questo.
Sì.
Avevo due domande. Una è, lei prima ha detto che non ci sono, detto almeno, ci sono praticamente dei temi nuovi, insomma, che l'ebraismo riformato porta nei confronti dell'ebraismo ortodosso, e questa è la grande differenza, insomma, rispetto alla riformato testante nei confronti del cristianesimo. A me sembra però che ci sia un tema, insomma, che se non di novità, insomma, ma un tema, diciamo, positivo dell'ebraismo riformato, che è quello, diciamo, del ruolo della donna. Ecco. O almeno io così l'ho aperto, poi volevo capire da lei qualche cosa di questo proposito. Insomma, dal mio punto di vista, la religione ebraica ortodossa, essendo costituzionalmente una religione che per vari motivi storici, come probabilmente tutte le religioni, si è sviluppata molto in senso maschile, insomma. Gli ebrei che hanno fatto la religione ebraica sono stati maschi più che femmine, e così l'abbiamo detto, insomma, i legislatori, in qualche modo alle soglie dell'epoca moderna si trovano effettivamente, io capisco che ci sia una richiesta, insomma, di una maggiore parità, di una maggiore considerazione,
allora,
per ruolo della donna nell'ebraismo.
Rispondi.
Mi è sembrato che l'ebraismo ortodosso in molte situazioni sia stato lento nel autoriformarsi, nel capire, insomma, le diverse esigenze per quello che riguarda il ruolo della donna mentre l'ebraismo riformato abbia sempre tutto più forte, più ci sono tutti gli aspetti di questo tema per cui che mi sembrano positivi.
Risponderò. È una domanda lunga quella, comunque.
La seconda domanda è, volevo chiederle se ci sono degli aspetti di diversità tra il quadro che ha caratterizzato lei e invece quello che poi è l'ebraismo riformato negli Stati Uniti, insomma, quando ci si sposta attorno come centro ebraico da questa alla Germania dell'Ottocento, invece all'America, ci sono dei temi culturali, concettuali importanti diversi nell'ebraismo riformato statunitense?
Allora, rispondo prima alla seconda.
Okay.
Se noi guardiamo al giorno d'oggi, l'America è il paese che possiamo prendere come calderone più significativo. In America sicuramente l'ebraismo riformato si è evoluto. Abbiamo tre componenti all'interno dell'ebraismo riformato americano: una riforma, un ebraismo reform vero e proprio, che si richiama alla vecchia piattaforma quasi tedesca, la famosa piattaforma poi di Pittsburgh in America ne enuncia i principi fondamentali. Poi ci abbiamo un'altra corrente che è il conservative, che in qualche modo è una controriforma, nel senso che è un gruppo di riformati che si è staccato dal movimento di riforma e ha ripreso alcune tradizioni. Però attenzione, la differenza di fondo con l'ebraismo ortodosso permane. Voi noterete alcuni conservative che assomigliano molto a ortodossi, mettono tefillin, mettono kippah, tzitzit, magari anche le loro donne mettono tefillin, kippah, tzitzit. Però, attenzione, fanno questo non con un approccio legato alla Torah Shebe'al Peh Min Hashamayim, quanto piuttosto come un ritorno a pratiche tradizionali, cioè a usi ebraici che sono stati restaurati in quanto usi tradizionali del popolo ebraico, ma non ne danno un significato vincolante dal punto di vista religioso. Tant'è vero che l'ebraismo conservative si autoproclama historical Judaism, in qualche modo, quindi, e interpreta queste mitzvot, queste tradizioni, come qualcosa che hanno parte nella storia di Israele, ma non hanno un significato cosmico, diciamo, non hanno un significato teologico fondamentale. O se lo hanno, è limitato a ciò che la comunità si auto sceglie di poter applicare nel tempo moderno. Ad esempio, si chiama conservative una varietà di ebraismi, cioè all'interno del movimento consorti noi troveremo quell'ebreo appunto che assomiglia molto all'ortodosso con tefillin e tzitzit, ma anche quell'ebreo che assolutamente riforma, assomiglia al riformato completo. Quindi è un movimento che non è che comunque come presupposto concettuale mantiene quello che era l'approccio riformato. Rispondendo invece alla prima domanda, è la terza, giusto, Reconstructional Judaism, che è una terza branca che si stacca dall'ebraismo conservative negli anni 40 del Novecento, che in qualche modo ha un approccio più umanistico ancora di più, quindi in qualche modo un tornare verso la riforma iniziale, anche se loro stessi, i Reconstructionists, non si identificano nella riforma iniziale perché danno più peso di quanto sembri all'identità del popolo ebraico in quanto popolo, eccetera. Anche l'ebraismo conservativo ha ripreso questo, tant'è vero che ci sono dei conservativi che sono di un sionismo religioso sfegatato. E quindi in qualche modo all'interno di questo movimento ci sono molte sfaccettature, però il principio di fondo, diciamo, concettuale non cambia, in questo si differiscono. Rispondendo alla prima domanda, intanto per cominciare non è che la mia risposta non vuole essere per nulla, potrebbe essere scambiata per... Insomma, in qualche modo, innanzitutto per capire il ruolo della donna nella Torah, nell'ebraismo ortodosso, bisogna appunto averne una conoscenza mediata, cioè approfondita, molto approfondita. E in qualche modo se la si ha, cambia la prospettiva da cui si vede il ruolo della donna nell'ebraismo. Non cambia perché ti autoinfluenzi, non cambia perché ti autosuggestioni, ma cambia perché ne capisci i significati, i percorsi, eccetera. E quindi poi potremmo citare numerosissimi casi di donne ortodosse, ortodossissime nella storia e nell'epoca contemporanea che hanno avuto un ruolo politico, sociale, di insegnamento, di Torah fondamentale e tutt'oggi lo hanno, quindi sicuramente a livello familiare, a livello sociale, a livello di istruzione, a livello di famiglia, a livello di identità, la donna ha avuto un ruolo fondante all'interno della storia del popolo ebraico. Se non vogliamo arrivare all'epoca contemporanea, ma andiamo a leggerci, non so, c'è un bellissimo libro che riporta la biografia di una donna del 1600, ebrea ortodossa di Anversa, scritto dalla storica Natalie Zemun-Davis, che è ebrea tra l'altro, e che confronta tre donne del 1600, tra cui una certa Glückel Bass qualcosa, e che scrive un'autobiografia, le memorie della sua famiglia. Se si legge il ruolo incredibile che questa donna, come tante altre, ha avuto nel Seicento, sia di modernità, perché nel Seicento una donna non portava avanti gli affari di famiglia come faceva lei, non era international facendo commerci tra Anversa e gli Stati Uniti dell'epoca. Stati Uniti che appunto erano colonie di che non esistevano, gli Stati Uniti erano colonie, c'era New Amsterdam, ok, che era New York, la vecchia New York, collegamenti con Parigi, faceva sposare i figli con insomma, in qualche modo secondo me innanzitutto bisogna averne una conoscenza di questo tipo per poter poi giudicare. A livello alachico invece le rispondo con l'esempio che facevo prima. Spesso fraintendere il ruolo della donna all'interno dell'ebraismo ortodosso porta in qualche modo a fare delle riforme in questo senso. Però fondamentalmente, se invece si capisse a livello interno della halakha perché il ruolo della donna è così, e questo non è necessariamente negativo, allora forse si capirebbe tante cose. Ad esempio, perché la donna non può fare il shaliach tzibur, nel senso del balco re, che non può leggere Torah? Perché non può andare a Sefer? Siamo razzisti? No. Siamo sciovinisti? No. Siamo maschilisti? No. Semplicemente perché, non tanto perché, come scritto in un punto dello Shulchan Aruch, non è kvoda tzibur, perché una volta un ragazzo conservativo in Israele mi disse, beh, voi come pregate? Noi così. Voi? Abbiamo qui la Chazan, non so come si dice Chazan in Chazan, non so. Hasanah, non so, come si dice in ebraico, non lo so, ma comunque, in ogni caso, noi abbiamo questa qua che prega, e a un certo punto gli ho detto, no, allora noi preghiamo di là, perché questi sono dell'Ugei, e voi pregate dove vi pare, e ma perché? Perché nello Shulchan Aruch, io lo so, c'è scritto che non è Kavod HaTzibur che una donna preghi, allora... Ma se tu scegli un kal che, dove tutti ammettono che per loro non c'è problema, che è Kvod HaTzibur, allora si può. Ho detto no, ti dimentichi un'altra parte. Ti dimentichi il fatto che io posso far uscire d'obbligo gli altri da una mitzvah solo se l'obbligo a quella mitzvah ce l'ho anch'io. Se io sono esente da quell'obbligo, non ho la forza giuridica di far uscire d'obbligo gli altri. Ora, siccome alcune mitzvot legate al tempio, legate al tempo, la donna è esente, non ha la forza di far uscire da quelle mitzvot gli uomini che invece hanno quest'obbligo. Quindi in qualche modo è appunto questa non conoscenza mediata, approfondita dell'alakha, dei meccanismi interni dell'alakha, che non permette un dialogo con una... quasi mai permette un dialogo intellettualmente onesto tra un ortodosso e un riformato. Lo potrebbe diventare se ci fosse qualche cambiamento culturale nel mondo contemporaneo, o risveglio spirituale ebraico, ma dubito. Quindi questo è il problema. Credo di poter rispondere così, poi sarebbe tanto altro da dire.
Sì. Lei ha citato questo libro, la scrittrice, se ho scritto bene, Zemon Davis. Tra le altre figure su questo, signora Gluckett Bassa, è un'editrice, editore italiano?
Editore La Terza.
Oh, che bello.
Vistano la tarda, allora io volevo dire che ci sono anche dei posti oggi a Yerushalayim, dei Batea Knesset ortodossi che si stanno aprendo adesso, dove alle donne viene dato il permesso di fare di leggere la Torah in pubblico. C'è un posto che si chiama Shira Hadashah, nel quale io dico molto chiaramente non ci metto piede, ma è un posto di considerato oggi ortodosso, dove si dà il permesso per esempio alle donne di leggere pubblicamente. Tra i vari Batea Knesset dove si sta spingendo per dare più spazio alle donne anche come c'è il Beta Knesset italiano di Gerusalemme. Sì, ci sono state anche dei litigi non indifferenti all'interno del Beta Knesset, perché le donne hanno cominciato a fare un minyan per conto loro per leggere la Megillat Esther, quindi anche nel mondo ortodosso. Io mi ricordo molti anni fa, non moltissimo, 16 o 17 anni fa, quando io partecipai alla mia prima e presumibilmente ultima assemblea rabbinica europea, che i rabbini ortodossi, allievi di Soloveitchik, si alzarono in questa assemblea rabbinica a Londra protestando in modo molto violento sul fatto che gli ortodossi toglievano spazio alle donne e che all'interno del mondo ortodosso bisognerebbe cominciare un pochino ad aprire le porte anche all'intervento femminile all'interno delle comunità ebraiche, anche dal punto di vista tradizionale. Quindi all'interno del mondo ortodosso di per sé c'è un fervento da questo punto di vista, e sarebbe il caso di prenderne in considerazione. Io vorrei concludere raccontando una piccolissima storia, credo che sia proprio emblematica. Prima è stato citato, forse è il caso di dire, però non so se tutti sanno che l'ideologia di Mendelssohn non era fondamentalmente sbagliata fino in fondo, no? Cioè era un'ideologia di un ebreo moderno che è al passo con i tempi. Però è anche il caso di dire che Mendelssohn, credo, ebbe tre figlie, e tutte e tre le figlie si convertirono al cristianesimo. E che tutti i figli dei personaggi citati questa sera da Rav Shulnak sono tutti convertiti al cristianesimo. Quindi l'ideologia può anche essere molto bella e molto moderna, bisogna vedere però a qualche anno di distanza che fine fa l'ideologia. Che fa, che fine fa la, che fine fa un ebraismo di approccio così moderno e tanto aperto verso il mondo esterno. Bisognerebbe un attimino considerare.
Il nonno di Pesach non si è convertito.
Come?
Il nonno di Pesach non si è convertito.
Il nonno?
Il
nonno
di Pesach.
Di?
No, il papà di Pesach.
Felix Mendelssohn.
Sì.
Non si è convertito.
Non si è convertito.
Io so solo quello.
Beh, le altre però sono tutte la brutta via.
Il compositore era un discendente.
Volevo fare una...
era convertito.
Volevo raccontare una piccolissima storia. All'epoca è venuto in mente prima che Paolo raccontava del Hatam Sofer, questo grande rabbino di origine ungherese, che viveva all'epoca di Mendelssohn. All'epoca di Mendelssohn in Germania si vietarono le sepolture ebraiche, nel senso che secondo la tradizione ebraica si deve seppellire il defunto più velocemente possibile, ma sembra che ci sia stata un'ondata di morte apparente in Germania, per cui il governo tedesco e in Austria avevano praticamente vietato la sepoltura fino all'inizio della decomposizione del corpo, il che significa un tempo assolutamente lungo, al che il Hatam Sofer mandò una lettera al governo tedesco. In questa lettera lui spiegava che per noi ebrei non c'erano grossi problemi, perché le comunità ebraiche pagavano un incaricato che passava in tutte le case dove c'era un ebreo morto, e questo incaricato della comunità strozzava l'ebreo. Ed era chiaramente una cosa assolutamente falsissima. Però il governo tedesco e austriaco,
ci credete,
e grazie a Mendelssohn, ricominciarono le sepolture ebraiche. Quando venne a saperlo Mendelssohn, il quale si era assolutamente adeguato alla decisione del governo tedesco, lui si arrabbiò moltissimo dicendo: che figura ci faremo noi ebrei. Però se uno stava ad aspettare Mendelssohn, gli ebrei avrebbero sepolto i loro defunti a distanza di 10 giorni, invece vedete anche su questo si vedeva, no? Cioè il modo in cui al Hatam Sofer diceva: che cosa ci importa di quello che pensano di noi. Cioè, noi, tu continui a dire ebrei fuori, ebrei dentro casa, tedeschi fuori, ma noi che cosa ce ne importa di quello che pensano di noi? Noi abbiamo una regola e la mettiamo in fondo, cioè la mettiamo in pratica fino in fondo. Pensino di noi quello che vogliono, noi dobbiamo mettere in pratica questa regola e andiamo e la gente faccia, da tanto in ogni caso ci vedono diversi in ogni caso. Questa è la domanda che era stata fatta. Noi, il Hatam Sofer diceva: assolutamente no, noi dobbiamo adeguarci a quello che dicevano. Anche su questo si vedevano queste discussioni, e poi alla fine, grazie al Hatam Sofer, le mitzvot sono state comunque rispettate. Io ringrazio mille per la serata.
Com'è?